Il radiogiornale.
Buongiorno da Gino Ceschina. Coro di reazioni diplomatiche positive a livello internazionale dopo l'annuncio del raggiungimento di un accordo per la striscia di Gaza, festeggiamenti a Tel Aviv in vista della liberazione degli ostaggi, speranza fra i Gazawi da mesi confrontati con la fame. Nel giornale i prossimi passi previsti da questo accordo e i rischi che potrebbero metterlo in pericolo. Gli altri temi: acquisto degli F-35, la Confederazione non rinuncerà ad assemblare alcuni in velivoli, confermato che se ne occuperà Ruag. Commessa per Stadler Rail nel settore dei treni all'idrogeno, fornirà 3 regioni italiane. I primi treni con questa tecnologia circolano già da 2 settimane in California. Conclusa in Ticino l'inchiesta contro una trentina di ragazzi, per lo più minorenni, autori delle cosiddette spedizioni punitive contro adulti con tendenze pedofile, decise pene detentive sospese ed obbligo di lavori socialmente utili. Si vede la luce in fondo al tunnel della crisi per la carenza di docenti. L'ufficio di statistica dice che il calo delle nascite risolverà il problema nei prossimi anni. In Italia, nuova azione contro la pirateria televisiva. Il sito di streaming sportivo DAZN minaccia azioni legali contro gli spettatori fantasma e pretende risarcimenti da 500 euro a testa. C'è sollievo in Medio Oriente, ma anche nel resto del mondo, per l'accordo raggiunto tra Israele e Hamas per mettere fine al conflitto nella striscia di Gaza. Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato la notte scorsa la notizia che dovrebbe condurre a breve ad un cessate il fuoco, la liberazione degli ostaggi e l'invio senza restrizioni degli aiuti alla popolazione palestinese. Prima dalla redazione con Mangiula Batti agli aggiornamenti, poi ci collegheremo con Israele.
La tensione così a lungo accumulata si è potuta sciogliere in canti e balli stamane, sia a Gaza sia in Israele. Quelli che abbiamo sentito sono quelli che arrivavano stamane da Khan Yunis, nel sud della striscia, e poi dalla piazza ribattezzata degli ostaggi, a Tel Aviv. Tante anche le felicitazioni dei leader politici in tutto il mondo. Prima sono arrivate le congratulazioni per il presidente americano Donald Trump, dall'India, dal Canada, dalla Turchia. L'offerta di supporto al cessate il fuoco dall'Italia, dal Regno Unito, dalla Francia. La speranza in una pace duratura è stata espressa dall'Arabia Saudita, dalla Giordania e dall'Egitto. Anche il Cremlino è pronto a dare il suo sostegno all'intesa raggiunta. Come annunciato nella notte, si tratta di un accordo sulla prima fase del piano proposto dal presidente americano, con la messa in atto di un cessate il fuoco nella striscia di Gaza che dovrebbe scattare non appena il governo israeliano avrà dato il suo via libera. Un sì di principio del premier israeliano Netanyahu c'è già, ma ora ci vuole quello dell'esecutivo, che si riunirà nel pomeriggio. L'assenso di Hamas è arrivato nelle prime ore del mattino, anche se non è ancora stata definita esattamente la lista dei prigionieri palestinesi che, come contropartita, saranno liberati dalle carceri israeliane. Con l'attuazione del cessate il fuoco verrà avviato anche il ripiegamento dell'esercito israeliano e Hamas libererà i 20 ostaggi ancora in vita, questo tra sabato e lunedì. Per la popolazione di Gaza, infine, dovrebbero aprirsi completamente i varchi per l'entrata senza restrizioni degli aiuti umanitari.
Ecco, l'annuncio dell'accordo della scorsa notte ha suscitato naturalmente un lungo elenco di reazioni positive a livello diplomatico internazionale. Poco fa è arrivato anche un messaggio via X dalla capo del Dipartimento degli Affari Esteri, Ignazio Cassis, che si felicita per i progressi relativi alla prima fase del piano di pace di Trump. Giornata di speranza dunque, con appunto questo lungo elenco di reazioni diplomatiche positive, festeggiamenti, una giornata di speranza, dicevo, e già questo, parlando di Gaza, è una novità più che benvenuta. Ma da qui al raggiungimento di una pace duratura il percorso è ancora lungo. Quindi adesso con il nostro collaboratore da Gerusalemme, Michele Giorgio, proviamo a guardare al futuro. Innanzitutto, Michele, buongiorno. Ricordiamo, in parte li abbiamo già sentiti nel servizio di Mangiula Batia, quali sono le tappe del piano Trump.
Sì, buongiorno. Le tappe più immediate sono quelle che riguardano questo pomeriggio, quando il gabinetto di sicurezza e poi il governo israeliano intero dovrà votare su questo accordo. Il voto di approvazione è scontato, non ci sono dubbi, però la destra estrema rappresentata dai ministri Tamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich ha già fatto sapere che invece voterà contro. Per il semplice motivo dicono che questo accordo non garantisce il disarmo di Hamas, ma naturalmente l'agenda della destra estrema israeliana è molto più intensa e ricca, e questo accordo proprio non può piacere a questi ministri. Poi naturalmente ci sarà il ritiro dell'esercito israeliano ad una linea immaginaria nella striscia di Gaza chiamata la linea gialla, e naturalmente si attende quello che è l'evento più importante, cioè la liberazione degli ostaggi israeliani entro lunedì, forse già domenica. Domenica dovrebbe arrivare anche il presidente americano Donald Trump, che parlerà anche alla Knesset, e poi naturalmente c'è la fase che riguarderà la scarcerazione di 2.000 prigionieri palestinesi, tra cui 250 condannati all'ergastolo.
In sostanza, di cose che possono avere dei contrattempi ce ne sono e ce ne saranno poi anche nelle tappe successive di questo accordo di pace. Quali sono secondo te i punti più rischiosi?
Ma uno è, diciamo, è abbastanza chiaro, è quello dell'elenco dei prigionieri politici palestinesi, perché Hamas ha richiesto la liberazione anche di esponenti di spicco di questo fronte delle carceri, così come viene chiamato dai palestinesi, in particolare di Marwan Barghouti, di Abdallah Barghouti, di Ahmed Sadat e di altri che sono stati comandanti militari, comandanti durante la seconda intifada palestinese tra il 2000 e il 2005. Sono personaggi di spicco, soprattutto Barghouti è molto popolare nei territori palestinesi, e qualcuno dice potrebbe addirittura rappresentare una sorta di soluzione per un mondo politico palestinese che è estremamente fiacco e che non presenta personalità di rilievo, almeno in questo momento. Sta di fatto comunque che Netanyahu e il suo governo sono nettamente contrari a liberare questi personaggi, questi prigionieri. Una soluzione potrebbe essere quella di mandarli in esilio, ma è naturalmente tutto in divenire.
D'altro canto, oltre ai rischi e poi alla ovvia sfiducia tra le due parti, palestinesi e israeliani, in questi giorni, anzi proprio oggi direi, dopo questo accordo, c'è un coro unanime, l'abbiamo detto e ripetuto, da parte della comunità internazionale, da est a ovest, da sud a nord, paesi industrializzati, paesi arabi, insomma, da parte di tutti, di tutto il mondo, direi, c'è una forte pressione per la pace.
Assolutamente sì, ma è anche vero che, come dicevamo prima, ci sono molte insidie. Sicuramente nella seconda fase, quella che dovrà vedere la formazione di un organismo internazionale guidato proprio da Trump e comprendente anche l'ex primo ministro britannico Tony Blair, che dovrà, come dire, amministrare Gaza dopo la guerra, è previsto però anche il disarmo di Hamas, cosa che assolutamente non è garantita. E allo stesso tempo bisogna anche considerare che i palestinesi guardano a questo piano Trump anche come una strada per raggiungere e lo Stato indipendente, quindi vogliono, così come dicono i paesi arabi, anche altri paesi, anche occidentali, che si dia spazio alla soluzione dei due Stati, cosa che Benjamin Netanyahu ha escluso categoricamente, che gran parte della destra israeliana non solo esclude, almeno in questo momento. Quindi diciamo, questa seconda fase presenta dei punti interrogativi che dovremo valutare
Sì,
attentamente già
insomma,
nelle prossime settimane.
i temi sul tavolo sono ancora tantissimi. Michele, resta con noi perché ho ancora una domanda per te. Abbiamo raggiunto intanto che l'altra nostra collaboratrice sul Medio Oriente, Francesca Cafferri, anche lei piuttosto oberata in questa giornata in cui è arrivato questo annuncio un po' a sorpresa, va detto. Francesca, a te voglio chiedere questo. Dicevo, accordo arrivato un po' a sorpresa, soprattutto per la tempistica, direi dopo oltre 2 anni di guerra. La domanda è: perché proprio adesso?
perché le parti sono estremate, estremata Hamas, che comunque ha perso la sua leadership, ha perso migliaia di civili, e quindi anche a Gaza c'è una grande stanchezza, una grande rabbia nei confronti di questo movimento. È estremata Israele, perché sono due anni che ci sono decine di migliaia di persone sotto le armi, non soltanto i militari regolari ma anche i riservisti, che vuol dire un prezzo economico fortissimo per questa società, che il primo ministro Benjamin Netanyahu comincia a non poter sopportare più. Ma soprattutto adesso, perché adesso la pressione di Donald Trump è fortissima e nessuna delle parti in causa può dire di no a questo presidente.
Senti, il fatto che negli ultimi mesi la reazione dell'opinione pubblica nelle varie città, soprattutto occidentali, sia aumentata, ha contribuito oppure no, secondo te?
Ma secondo me no, tutte le manifestazioni che noi vediamo in Europa, qui in Israele, vengono percepite come rigurgiti di antisemitismo. La manifestazione del fatto che il mondo non comprende Israele e non capisce le sue ragioni, mentre queste manifestazioni stanno raccogliendo moltissima simpatia, moltissimo affetto a Gaza, fra la gente di Gaza che da due anni si sente abbandonata dal mondo e che guarda questi cartelli come un simbolo di speranza.
Prima di salutarti velocissimamente una domanda un po' maliziosa, scusami, il fatto che domani venga assegnato il Nobel per la pace c'entra o non c'entra?
Beh, agli occhi di Donald Trump c'entra, e come, perché Trump vuole assolutamente questo premio. In realtà il comitato per il Nobel la sua decisione l'ha già presa, ha fatto sapere che darà questo premio a qualcuno che si è distinto nel 2024, che è un modo per dire al presidente americano: non è che non lo vogliamo dare a te, magari ci pensiamo un'altra volta. La decisione è presa nonostante quello che spera e chiede Donald Trump.
Grazie Francesca, ti lasciamo ai tuoi altri impegni, mi scuso tra l'altro per la linea piuttosto disturbata. Michele Giorgio, torno da te per un'ultima cosa che in realtà forse è la più importante di tutte al momento. Ci sono oggi, adesso, due urgenze assolute in attesa di capire se si riuscirà ad arrivare ad una convivenza a lungo termine in Palestina: uno, la liberazione degli ostaggi, e due, l'ingresso nella striscia di aiuti umanitari sufficienti a risolvere la carestia. Quali sono le tempistiche?
Beh, stando alle autorità israeliane, sono già entrati ieri centinaia di autocarri e carichi di aiuti in un numero superiore a quello che abbiamo visto nei giorni precedenti. Ripeto, queste sono le informazioni che passano alle autorità israeliane, ed è probabile che anche nei prossimi giorni ci sarà questo aumento dei rifornimenti, lo speriamo tutti naturalmente. Si parla di 400 autocarri al giorno. L'Egitto tra l'altro ha anche comunicato che il valico di Rafah sarà aperto nelle due direzioni quasi subito, non appena partirà il cessate il fuoco, che dovrebbe cominciare appunto non appena ci sarà l'approvazione da parte del governo israeliano. Mentre invece, per quanto riguarda gli ostaggi, appunto gli ostaggi vivi saranno liberati entro lunedì, come dicevamo, mentre invece per i corpi di quelli che sono morti, sono stati uccisi, e sono 28, e i tempi si prevedono più lunghi, anche perché Hamas, secondo più fonti, non avrebbe conoscenza piena di dove siano i corpi di tutti. Per cui, anche se Donald Trump continua ad affermare che entro lunedì saranno restituiti a Israele ostaggi vivi e anche i corpi di quelli morti, in realtà le cose potrebbero andare in modo diverso.
Michele Giorgio in diretta da Gerusalemme. Chiudiamo adesso questa ampia pagina dedicata all'accordo relativo alla striscia di Gaza e veniamo alle notizie dall'interno. 4 aerei da combattimento F-35 verranno assemblati e collaudati in Svizzera. Il Dipartimento della Difesa ha confermato il progetto, questo nonostante le nubi finanziarie sul programma d'acquisto dei velivoli di produzione statunitense. RUAG, l'azienda d'armamento di proprietà della Confederazione, si assicura così un importante incarico e spera in un vantaggio strategico. Restano comunque dei rischi. Alan Crameri.
I sorpassi di spesa all'orizzonte per gli F-35, oltre ai 6 miliardi di franchi approvati in votazione popolare, avevano fatto traballare l'idea di coinvolgere RUAG nel montaggio di alcuni degli aerei da combattimento. Questo progetto rientra infatti nei cosiddetti affari di compensazione, cioè investimenti che il produttore si impegna a effettuare in Svizzera e che fanno aumentare la fattura. Dopo un riesame tecnico e finanziario, stamattina i responsabili della difesa svizzera hanno confermato che il progetto si farà.
Dies bedeutet, wir verfügen künftig über Know-how.
Urs Loher, capo d'armamento della Confederazione, in una conferenza stampa tenuta all'aeroporto militare di Payern, ha spiegato che l'assemblaggio di 4 velivoli non è un semplice incarico che permetterà la manutenzione in Svizzera degli F-35. Porterà, secondo lui, anche all'acquisizione di competenze su questo modernissimo velivolo che, in fin dei conti, rafforzerà l'indipendenza della Svizzera, perché alla luce delle varie guerre in corso, in futuro le cooperazioni internazionali sono tutt'altro che certe.
Angesichts der aktuellen Dynamik auf dem Rüstungsmarkt immer wichtiger.
I lavori sui 4 aerei da combattimento verranno eseguiti negli stabilimenti di Ruag a Emmen, nel canton Lucerna, e porteranno alla creazione di oltre 100 posti di lavoro specializzati.
Eine moderne Ruag muss sich öffnen.
Per l'azienda questo progetto è strategico, ha spiegato il presidente Jürg Röteli, perché per una Ruag moderna è indispensabile essere attiva anche sulle ultime tecnologie e creare nuove alleanze.
Aber auch für Kooperationen und Allianzen.
La speranza è che Ruag possa diventare un centro di competenza europeo per l'aviazione militare e quindi fornire servizi di manutenzione anche agli altri paesi che si sono dotati degli F-35. Ma non è ancora sicuro che ciò sia realizzabile.
Natürlich ist ein solches Vorhaben nicht ohne Risiken. Rigi hängt von Genehmigungen, Marktmechanismen der USA ab.
Restano infatti dei rischi, ha detto Urs Loher di Arma Suisse. Il progetto dipende da autorizzazioni e meccanismi di mercato, in particolare degli Stati Uniti. Si capisce quindi che l'indipendenza militare della Svizzera sarà per forza sempre relativa.
Stadler Rail fornirà treni a idrogeno alla regione Sicilia. Il contratto è stato sottoscritto la settimana scorsa e prevede la possibilità di fornire ulteriori 13 treni della stessa tipologia. La notizia di oggi, e benché non si tratti di una commessa enorme, ha attirato la nostra attenzione perché di treni a idrogeno non si parla molto. Vediamo allora di capirci qualcosa di più, Manuele Ferrari.
Allora, iniziamo col dire che la novità di questi treni va cercata nel dettaglio. Parliamo infatti di composizioni destinate alla ferrovia Circumetnea e che circoleranno all'interno dell'area del Parco Naturale dell'Etna. La particolarità, la prima se così vogliamo, è che lo faranno su binari a scartamento ridotto, vale a dire su una tratta dove la distanza tra le due rotaie è inferiore alla norma, a mo' di paragone un po' come la ferrovia retica per intenderci. Non è invece una novità per quanto riguarda il tipo di propulsione. Esempio recente, sempre prodotti dalla Stadler, sono i due Flirt H2, questo il nome del modello, messi in circolazione un paio di settimane fa in California, una piccola rivoluzione sulla scena ferroviaria statunitense. Tornando all'Italia con il nuovo ordine, sono ora 19 i treni ad idrogeno venduti in totale a 3 operatori ferroviari regionali. Oltre ai 2 destinati alla Sicilia di cui abbiamo parlato, 8 andranno in Sardegna e 9 in Calabria.
Manuele, ma quanto è comune la tecnologia a idrogeno per i treni nel mondo?
Mi sento di dire che al momento è ancora poco diffusa. In Svizzera non mi risulta che vi siano treni ad idrogeno in circolazione. A livello di tratte locali vi sono alcuni progetti in corso, ad esempio in alcune regioni del nord Italia. In ogni caso parliamo di una tecnologia destinata ad espandersi. I treni ad idrogeno sono una soluzione verde per il traffico su rotaia. Permettono infatti di sostituire, ad esempio, le composizioni a trazione diesel e di continuare ad usare le stesse tratte senza doverle elettrificare. E questo rappresenta sicuramente un vantaggio. In questo senso le prospettive per Stadler ed Alstom, altra grande azienda produttrice di treni che possiede nel suo catalogo anche modelli ad idrogeno, sono positive. In modo positivo in borsa è stata accolta la vendita dei treni in Italia. I titoli di Stadler Rail questa mattina hanno infatti registrato una crescita.
Manuele Ferrari sui treni a idrogeno. E a proposito di Ferrari, passiamo adesso dai treni alle auto. Proprio oggi sono stati resi noti i primi dettagli del primo modello elettrico della scuderia automobilistica del Cavallino Rampante. Avrà 4 porte, 4 posti e un motore di oltre 1000 cavalli, un'autonomia dichiarata di oltre 530 km e una velocità massima di 310 km all'ora. Il modello segna un passaggio chiave nella strategia di neutralità tecnologica della Ferrari. Il numero degli allievi della scuola dell'obbligo è destinato a calare. Ad affermarlo è l'Ufficio Federale di Statistica e questa diminuzione comporterà anche un calo del fabbisogno di docenti. In prospettiva, dunque, la grave carenza di insegnanti riscontrata ultimamente in varie zone della Svizzera è destinata a risolversi. In redazione Johnny Canonica.
Due gli scenari elaborati dall'Ufficio Federale di Statistica. Il primo riguarda il numero degli allievi delle scuole elementari per il periodo 2025-2034. Il secondo, invece, sul fabbisogno di docenti per lo stesso periodo. Due documenti tra loro indipendenti, ma ovviamente collegati. Il primo scenario afferma che il calo della natalità registrato a partire dal 2022 comporterà una diminuzione del numero di allievi del 7% entro il 2034, cioè 52.000 in meno. Ovviamente la cosa avrà conseguenze anche sul fronte del numero dei docenti. Se nel recente passato le autorità di vari cantoni erano confrontate con un numero di docenti insufficiente, tanto da allentare e non di poco i requisiti richiesti per insegnare, nel futuro prossimo la musica cambierà. Se negli scorsi anni il numero di nuovi insegnanti assunto era stato di circa 6.000, quest'anno dovrebbe scendere a 5.000, un calo che proseguirà, tanto che nel 2034 si prevede che questo numero si fisserà a 3.000, pari a un calo del 40% rispetto ai dati attuali. Infine, l'Ufficio Federale di Statistica prevede che l'equilibrio tra l'offerta di nuovi docenti elementari e il fabbisogno verrà raggiunto nel 2032.
In Ticino la magistratura dei minorenni ha deciso una serie di condanne contro i giovani, quasi tutti minorenni fermati un anno fa per aver organizzato delle spedizioni punitive contro presunti pedofili. Marcello Ierace, quali sono i risultati dell'inchiesta?
Allora sì, l'inchiesta è durata esattamente un anno e ha coinvolto quasi una trentina di giovani, quasi tutti minorenni domiciliati nel Luganese. Giovani che avevano organizzato una serie di missioni punitive contro degli adulti che loro ritenevano essere dei pedofili. Gli uomini venivano adescati online e si organizzavano degli appuntamenti che poi si tramutavano in pestaggi e umiliazioni. Secondo nostre informazioni sarebbero 10 gli episodi passati al vaglio delle magistrati dei minorenni, avvenuti tutti nel Luganese tra gennaio e maggio 2024 e che hanno portato appunto oggi a delle sentenze. A seconda della situazione personale, del grado di coinvolgimento e del ruolo assunto nei fatti, viene spiegato in un comunicato della magistratura, sono dunque state decise delle condanne con pene che vanno dall'obbligo di svolgere lavori socialmente utili sino alla privazione della libertà, sospesa condizionalmente. Per coinvolgimenti giudicati marginali sono invece state comminate multe e ammonizioni. In un caso è stata anche disposta una misura protettiva. I reati sono quelli di ripetuta aggressione, estorsione, lesioni semplici o aggravate, ripetuta coazione, sequestro di persona e rapimento.
In Italia la piattaforma di streaming DAZN è passata all'attacco e ha inviato agli utenti che hanno illegalmente usufruito dei suoi servizi tramite dei decoder pirata un conto di 500 euro come risarcimento danni e per evitare un approfondimento degli illeciti per vie legali. Sentiamo da Roma la corrispondente Francesca Torrani.
500 euro per chiudere la partita, almeno con i circa 2.000 utilizzatori del cosiddetto pezzotto che sono stati identificati dalla Guardia di Finanza di Lecce già nei mesi scorsi. DAZN, la piattaforma che trasmette eventi sportivi dalla Serie A italiana alla Lega di football americano, ha inviato a queste persone una lettera in cui dà 7 giorni di tempo per decidere se pagare la somma e chiudere la vicenda oppure confrontarsi con il rischio di un'azione legale. A monte di tutto c'è appunto l'utilizzo di un apparecchio non permesso dalla legge, in Italia lo chiamano appunto il pezzotto, che serve ad accedere ovviamente a costi nettamente inferiori rispetto agli abbonamenti ufficiali ai contenuti sportivi proposti dalla piattaforma. Nel 2023 in Italia è stata approvata una legge chiamata informalmente anti-pezzotto che prevede un inasprimento delle sanzioni contro la pirateria online e l'anno scorso i finanzieri di Lecce hanno condotto condotto un'ampia operazione che ha permesso di individuare i circa 2.000 utilizzatori di questi servizi illegali. Hanno già pagato multe dai 154 ai 5.000 euro, mentre i gestori della centrale in cui il segnale pirata veniva smistato sono stati denunciati per violazione del diritto d'autore e autoriciclaggio. Attualmente la Procura Salentina sta lavorando all'identificazione di altre 3.000 persone.
Ci fermiamo qua, grazie dell'ascolto, buona giornata.